Francamente. Il punto sul territorio.
Buonasera da Gianni Cannaliere, il punto sul territorio lo facciamo con Eupreipio Curto, avvocato, più volte senatore della Repubblica, ma oggi quello che parliamo è l'ennesima fumata nera del centrodestra. Si è riunito lo scorso giovedì, cioè ieri, e mandiamo in onda questo servizio.
Radio Antenna Sud.
Il tempo stringe e l'accordo per il candidato sindaco del centrodestra tarda ad essere siglato. Giovedì sera, ennesima fumata nera. Si parla di un centrodestra unito e compatto, ma la nascente coalizione potrebbe spaccarsi. Nessuno lo dice, ma dalle diverse riunioni non sta emergendo una linea comune. Tre i candidati, tutti interni: Michele Iaia, coordinatore di Fratelli d'Italia, Adriana Balestra, Lega, e Romeo Lippolis, direzione Francavilla, un movimento civico fino a pochi giorni fa alleato di Denuzzo. A quando la quadra? Per l'ex senatore Eupreipio Curto, intervistato da Michele Iullaro nel corso del programma mattutino di approfondimento, si è addirittura d'arrivo. Al massimo serviranno altri 10 giorni.
Non importa se ci perdiamo la settimana o 10 giorni in più. L'interessante è trovare, individuare il profilo più idoneo a fare, a svolgere una campagna elettorale importantissima che mai come in questo particolare momento storico si sviluppa e si caratterizza per alcuni aspetti positivi. Gli aspetti positivi ovviamente sono le lacerazioni che stanno emergendo in questi giorni all'interno della maggioranza, anche e soprattutto dopo il mezzo fidanzamento, per così dire, che vi è stato nel corso del congresso tenuto dal Partito Democratico di Francavilla tra l'amministrazione in carica e il Partito Democratico.
Politica dunque in fermento a Francavilla Fontana, anzi in evoluzione. L'anti-Denuzzo ancora non viene fuori e la spaccatura potrebbe essere dietro l'angolo.
Radio Antenna Sud.
Allora Curto, andiamo con ordine. Prima di parlare di quello che sta avvenendo all'interno della coalizione di centro-sinistra, parliamo invece di quello che sta avvenendo nel centro-destra. Ovviamente non farei alcun nome perché fino a quando non uscirà il nome ufficiale, però voglio dire sulla stampa, ma comunque gli organi di informazione danno per scontato che ci sono alcuni nomi tutti interni, così come era circolata la voce di un candidato esterno che è stato individuato e poi dopo c'è stato, diciamo, la rinuncia. Ma andiamo con ordine. Oggi il centrodestra è in grado di sconfiggere la coalizione allora si dovesse presentare tutta unita alle prossime amministrative?
Io ritengo di sì. E non è una risposta di circostanza.
Questo perché la Meloni ha vinto e quindi abbiamo vinto
no,
anche...
No, assolutamente. Credo di essere troppo esperto per non comprendere che non c'è una semplice e agevole sovrapposizione delle consultazioni, dei risultati, delle consultazioni politiche con quelle delle amministrative. Sono avuti tanti esempi nel passato, motivo per cui sarei uno stolto se pensassi il contrario. Le elezioni amministrative sono legate soprattutto alla capacità degli uomini locali di lanciare messaggi importanti nei confronti della pubblica opinione e soprattutto di caratterizzarsi per autorevolezza e compostezza politica. Il messaggio invece che viene dai leader nazionali e di natura completamente diverso, viene mediato attraverso gli organi di informazione, non giunge mai direttamente sulla pubblica opinione. Motivo per cui io non mi illudo che sia stato sufficiente il risultato delle ultime regionali in Lombardia e in Lazio per poter pensare che sia una passeggiata a Francavilla. Non sarà una passeggiata. Non sarà una passeggiata per il centrodestra. Non sarà una passeggiata per il centrosinistra. Se posso permettermi, se può essere anche ipotizzato che oggi il centrodestra francavillese non costituisca una forza, ma costituisca una debolezza, dovrei dire però, veramente con cognizione di causa, che siamo di fronte a 3 debolezze. Cioè, la debolezza, o meglio, non più la forza del passato, dell'attuale coalizione di centrodestra, ma c'è pure la debolezza del gruppo che fa capo a Maurizio Bruno, c'è la debolezza dello stesso sindaco Denuzzo.
Beh, 5 anni fa c'era un altro tipo di entusiasmo, poi 5 anni di governo...
L'azione di governo poi fa emergere alla lunga le qualità politiche, le qualità gestionali, le qualità amministrative.
Ma l'esperienza dice che dopo 5 anni di governo ci può essere la riconferma? L'elettorato parlo.
Ma se si è operati bene ci può essere la riconferma. Io non credo che questa amministrazione abbia operato bene. È inutile che io ritorni sugli stessi argomenti ormai scritti e riti.
Senatore Cutto, torneremo su questi argomenti, perché poi, voglio dire, sarà oggetto anche di campagna elettorale. Io nel corso dell'intervista, dell'approfondimento su Antenna Sud da parte del collega Michele Iullaro, hai detto una cosa che non può passare così. Dice, quando, a proposito appunto di quello che è l'evoluzione, chiamiamola così, nel centrodestra, perché come dice anche Michele Iaia, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, non era facile, non era scontato mettere insieme di nuovo tutte le anime del centrodestra, anche i movimenti civici, voglio dire. C'è stato anche uno sforzo da questo punto di vista e dobbiamo partire da questo sforzo. Però hai detto una cosa questa mattina a beneficio dei telespettatori di Antenna Sud, lo ripeto qui a beneficio invece di Radio Antenna Sud, dei radioascoltatori. Dice, quando c'erano i leader si assumevano le decisioni nell'interesse di tutti. Per leader non parlo dei leader nazionali, parlo di quelli, diciamo, locali, di quelli, diciamo, regionali, di quelli che comunque orbitavano a Francavilla,
e ci sono due
nomi. Però ci sono due nomi, Curto e Vitali. Quindi quando c'erano i leader si assumevano le decisioni nell'interesse di tutti. Chiariamo questo concetto.
Il principio è appunto questo. Quando non ci sono i leader, ognuno ritiene di poter essere tale.
Questo accade ovunque, non sto facendo un riferimento esplicito di Francavilla.
Ognuno ritiene di poter essere tale. Se tutti si ritengono sullo stesso piano,
un po' come Emiliano, si diviene leader, piano, voglio dire, fa il bello e il cattivo tempo.
E lui è il leader. Poi si può condividere o non si può condividere, ma è sicuramente il leader. Sarebbe assurdo sostenere il contrario. È un tipo di leaderismo che magari io personalmente e politicamente non condivido, perché brucia e rende veramente poco credibile la politica, però è sicuramente un leader. Nel passato si decide, quando governavano Curto e Vitale, si decideva, poi si decideva sbagliando, ma si decideva. Lo si decideva negli interessi di tutti, cioè nel senso che ad un certo momento a tutti coloro che partecipavano al confronto politico era riservato sia pure ipoteticamente un ruolo. Oggi il problema è che non ci sono più i partiti, non c'è più una selezione di classe dirigente, non c'è il gusto del rischio.
Questo riguarda sia a destra sia a sinistra.
Riguarda un pochino tutti. E non c'è più il gusto del rischio, motivo per cui quasi sempre ci si avvicina alla politica con un fare ragioneristico, che burocratico quasi quasi, facendo prima dei calcoli e dei conti, che per quanto mi riguarda personalmente non ho mai fatto. Io mi sono sempre buttato nella mischia.
Il nostro Maurizio, io devo tradurre, no? Se il nostro Maurizio volesse candidarsi in una lista, lui intanto inizia dai suoi parenti, dalla sua cerchia degli amici, dice, beh, io posso arrivare a 100, posso arrivare a 50, posso arrivare a 500 sulla carta. Cioè uno si fa i calcoli, perché poi il voto è personale, al di là poi del candidato sindaco.
Ma al di là dei voti, la politica deve essere passione, deve essere passione.
Ma c'è la passione in tutti?
Ho cercato di spiegare a molti.
Curto, ma c'è la passione oggi in tutti?
Ci arrivo, fammi completare. Io ho cercato di spiegare a molti, anzi a tutti, che io non divenni senatore così per caso. Io mi impegnai prima nel corso delle elezioni amministrative, cercai di diventare leader in consiglio comunale, partecipai alle elezioni politiche dove sapevo sicuramente di non essere eletto, partecipai alle elezioni regionali dove non fui eletto solamente per sfortuna, perché non scattò il seggio la provincia di Brindisi, poi raggiunse il risultato, ma fu il frutto di un lavoro costante.
Iniziato tra i banchi del Movimento Sociale, quando il Movimento Sociale era un po' relegato così.
Era relegato ai margini degli schieramenti politici, dove io lo portai però nel 1992, era ancora un Movimento Sociale Italiano al 33% in questa
qui
città.
Qui torniamo sul concetto di Berlusconi di che dice, hai mai fatto il consigliere comunale prima di candidarti al Parlamento?
Sì, ma ne sono perfettamente convinto. Invece in molti oggi vogliono bruciare i tempi, non sapendo che anche in politica vale il detto latino, natura non facit saltus. Ma non è che solamente, ti chiedo scusa, non è solamente, può essere solamente questione di voti. Non può essere solamente questione di, è anche questione di voti, ma non solamente questione di voti. È questione, ripeto, di impegno, è questione di capacità, è questione di competenza, è questione di appeal, è questione di passione politica, e capacità di coinvolgimento delle pubbliche opinioni. E, piaccia o non piaccia, parlo senza voler autoincensare me stesso, il periodo che mi ha visto protagonista si è caratterizzato per un coinvolgimento della pubblica opinione. A me fa piacere, al di là del risultato, che nelle ultime regionali sono riuscito con un comizio solamente a raggiungere una fetta di voti importantissimi in questa città, a dimostrare in quel momento Forza Italia non esisteva, a dimostrazione che se ci fosse stato un segmento piccolo di partito probabilmente il risultato sarebbe stato ancora più eclatante. Vuol dire che ancora oggi ho qualche cosa che coinvolge l'opinione pubblica. Poi lo può coinvolgere positivamente, qualcuno può esprimere giudizi critici, non importa. Ma questo appeal della politica oggi manca. E allora ci troviamo a sederci, magari non parlo del centrodestra, parlo in via generale, in maniera molto burocratica, come se fosse un consiglio di amministrazione a decidere che cosa fare. La vita della città è tutta un'altra cosa. E allora io perché sono partito dal paradosso delle tre debolezze? Parto dal paradosso delle tre debolezze per far emergere le debolezze dell'attuale amministrazione e dell'attuale leader della sinistra, che è sicuramente Maurizio Bruno. Perché sono deboli? L'hanno confessato loro con i tentativi di approccio. Io quando sono ottenuto in mano Alleanza Nazionale che prendeva il 36%, non mi preoccupavo di fare alleanze con nessuno. Ero talmente forte da ritenere di poter fare a meno di chiunque e lo dimostrava poi con i risultati. Oggi, se all'interno della sinistra o del centrosinistra, dove però ci sono ancora spezzoni del centrodestra che probabilmente stanno soffrendo questo momento, questa congiuntura, queste forze cercano di allearsi per raggiungere risultati che poi sono addirittura squisitamente personali, io ritengo, non solamente politici. Cioè, io non dico nessuna, non faccio sfoggio di eresie quando dico che legittimamente De Nuzzo spera di poter continuare a fare il sindaco e Bruno spera di continuare a fare il consigliere regionale, però questo è, c'è un'intesa, si sta cercando un'intesa, perché altrimenti sia l'una che l'altra posizione potrebbero essere messe a rischio nei prossimi mesi.
Ma ci sono anime all'interno del PD come all'interno della coalizione di De Nuzzo che insomma ancora...
Ma infatti proprio per questo ho detto c'è stato un mezzo fidanzamento dove probabilmente i fidanzati sono d'accordo, ma non sono d'accordo le famiglie. E quando le famiglie non sono d'accordo anche i fidanzamenti più ostinati saltano. Allora ritornando a Francavilla e ritornando al centrodestra, è chiaro che il centrodestra sta cercando di recuperare il tempo perduto. Io sono molto fiducioso sulla possibilità che lo recuperi. Ci sarà solamente da utilizzare un metodo, che è quello della individuazione del candidato non migliore possibile, del candidato più opportuno possibile. Ecco, in questo momento
ragioniamo sul candidato sindaco. Quali caratteristiche oggi per una città come Francavilla Fontana deve avere?
Deve innanzitutto apportare un valore aggiunto. O se il centrodestra resta così come oggi può solamente sperare in una debacle degli avversari, cioè in atti e condotte autolesionistiche da parte degli avversari, sì, da mettere in discussione il risultato. Cioè, ci deve mettere qualche cosa di più, ci deve mettere qualcosa di più, perché per parlare sempre in termini pragmatici i risultati si ottengono con la linea politica e si ottengono con gli uomini. Allora una coalizione che appare vincente riesce a mettere in campo più uomini, più motivati, perché molti non scendono in campo se sanno che la coalizione, il partito all'interno del quale vogliono esprimere la loro attività politica, la loro candidatura, è destinata alla sconfitta. Allora per fare liste capaci di aggregare c'è bisogno di apparire vincenti, e allora per apparire vincenti c'è bisogno di dare un contributo forte aggiuntivo rispetto alla forza che attualmente una coalizione può sicuramente avere, in questo modo ribaltando sostanzialmente le situazioni politiche che si erano venute a determinare fino a qualche settimana fa. In questo modo, ad un certo momento, che cosa potrebbe accadere a Francavilla? La coalizione di centrodestra diventerebbe sicuramente molto più forte, molto più aggregante, molto più ricca di appeal. Dall'altra parte potrebbe esserci anche un fuggi-fuggi all'interno di quelle soprattutto della coalizione di De Nuzzo, dove non dimentichiamo ci sono molti soggetti pure portatori di voti, anche di pacchetti di voti importanti, che non vengono dalla sinistra ma vengono dall'area di centrodestra, qualcuno addirittura da Alleanza Nazionale, a dimostrazione che probabilmente la destra nel corso degli ultimi anni non è stata gestita nella maniera più opportuna, e quindi però c'è la possibilità sicura di andare a recuperarli. Però non voglio neanche discutere solamente di nomi e cognomi, che peraltro non farò, né solamente di numeri. Io sono molto interessato all'idea, alla nuova idea di città. Questa è una città sostanzialmente ferma. Questa è una città che sta utilizzando risorse che le amministrazioni dei tempi di Curto e Vitali non hanno mai potuto utilizzare. Noi dovevamo fare i conti con il cosiddetto patto di stabilità. Qui stanno arrivando soldi da tutte le parti, si stanno utilizzando.
Beh, questo è positivo.
Non so se bene o male. Sì, ma non è merito delle amministrazioni.
Sì, no, voglio dire, il fatto che arrivano dei
demerito,
soldi.
È demerito delle amministrazioni invece utilizzare questi soldi, queste risorse economiche, senza avere un'idea di città.
Purtroppo,
un'idea
ma ogni
di
giorno vengono sfornati comunicati stampa che dicono il contrario di quello che stai dicendo. Nel senso
e cioè?
Che, nel senso
però
che...
dici ad uno, me li dici ad uno ad uno?
No, vabbè, no, dimmi ce ne stanno diversi.
No, entriamo comunicati nel concreto. Stampa. Allora sono io che ti sfido.
Comunicati dico, stampa,
entriamo,
no, voglio
no,
dire...
entriamo nel concreto.
Sono comunicati stampa
la
che
città
magari...
è ferma, la città è bloccata sotto il profilo della viabilità, sotto il profilo dell'assetto urbanistico, sotto il profilo dello sviluppo, sotto... insomma,
ma stiamo facendo il rotatorio però.
Sulle rotatorie io credo qualche dubbio...
tu sulla via di Celi ci vai spesso.
Ma io
per
credo
altre
che sia
ragioni.
Stata, dico che quella è un'opera inutile, assolutamente inutile, costituisce uno spreco di risorse. Non se ne avvertiva assolutamente il bisogno. Addirittura io ritengo che quella parte, quella via, è stata sostanzialmente sfregiata. Di che cosa si avvertiva? Quali fatti nel recente passato hanno potuto giustificare di sinistri oppure di questione di viabilità hanno suggerito la realizzazione di quella rotatoria? Io non sono contro.
La gente in ospedale doveva dall'altra parte, da via Madonna delle Grazie.
Sì, va dall'altra parte, va da via Madonna.
E quindi
è quello l'ingresso.
Allo stadio uno ci va perché magari ci va dalla...
Ma al di là dello stadio e dell'ospedale, io non capisco a che cosa serva quella rotatoria. Qualcuno me lo spieghi. Quali erano i problemi che incontrava? Quelle sono risorse buttate al vento. Vogliamo dire qualche cosa di più?
È il mercato coperto qui, stanno arrivando dei soldi, finanziamenti.
Io che ho partecipato nel corso della precedente legislatura ai lavori della commissione che si occupò anche di quel recupero, so perfettamente che quei soldi non saranno assolutamente sufficienti, perché c'è un problema di staticità e non solo, c'è un problema di conoscenza del sottosuolo di Francavilla Fontana in un'area che non è solamente quella del vecchio mercato coperto, ma che si spinge per su tutta via Regina Elena, che se non ci dovessero essere gli studi più appropriati, potrebbero da qui a qualche tempo creare condizioni di stabilità, di instabilità complessiva, con danni gravissimi su tutto l'assetto urbano.
Sta dicendo delle cose importanti e serie. Linea alla regia per alcuni consigli pubblicitari. Allora, stiamo facendo il punto sul centrodestra, ma un ragionamento anche complessivo. Questa mattina hai fatto pure cenno, perché stavamo dicendo dei fondi, dei finanziamenti che stanno arrivando, eccetera, anche di alcune opere pubbliche, di comunicati vengono sfornati ogni giorno per iniziative, per progetti, eccetera. Questo magari è positivo. Ma stamattina, nel corso sempre della trasmissione di approfondimento, hai citato un'opera. Qualcuno potrebbe dire, è proprio tu stai parlando... del centro di carico intermodale. Parliamo del centro di carico intermodale.
Proprio io posso parlare.
Posso lì, parlare. Il bando è andato deserto.
Posso parlare per un motivo semplice. Titolo per parlarne, per un ordine di motivo. La sinistra.
Io
la sinistra francavillese. La sinistra
dire.
Francavillese, permettimi una breve digressione. È una sinistra strana, che non è una sinistra vicina agli strati più popolari. Questa sinistra francavillese è una sinistra anomala, dialoga meglio con i potentati economici che con le fasce più deboli, e credo che questo possa costituire anche elemento di campagna elettorale, non per speculazioni, ma perché ognuno si presenti con il suo proprio vero volto. Perché definirsi di sinistra e poi dimenticare le esigenze delle fasce più deboli ed essere invece molto sensibile.
Quindi stai dicendo già due caratteristiche, istanze, Denuzzo e Bruno. Bruno è popolare e Denuzzo invece...
Vale per tutti e due, così ci siamo compresi perfettamente. Non faccio distinzione di sorta. Poi se mi chiedete di essere più puntuale, specifico sull'argomento, mi invitate sostanzialmente a nozze. Perché
dibattito.
Io posso parlare con nomi e cognomi senza avere timore alcuno.
Allora, manteniamoci sull'argomento.
Detto questo, io ho titolo di parlare col centro di carico intermodale. Perché sono stato colui che ha fatto giungere a Francavilla
insieme
Fontana...
Insieme a Vitali, titolo?
No, ho solamente titolo io. Ha fatto giungere a Francavilla Fontana 4,5 milioni di euro che le amministrazioni successive alla mia uscita dal Parlamento non hanno utilizzato.
E che fine hanno fatto? Io lo so.
Fui quello che fece, grazie all'intervento del presidente di ANAS, Pozzi, all'epoca che incontrai e conobbi durante una seduta della Commissione parlamentare antimafia, fui quello che fece realizzare il raccordo dell'intermodale con la statale 7, che poi gli altri successivamente alla mia uscita dal Parlamento non fecero assolutamente nulla, non riuscirono ad utilizzare quelle risorse che forse poi diventarono 4,5 milioni, diventarono 3 milioni perché quando non vengono utilizzate ovviamente vengono assorbite diversamente, e questa è una responsabilità di altri, non sicuramente una responsabilità mia. E a me non piacque, devo dire, Maurizio Bruno, e glielo dissi anche personalmente, quando ritenne di liberarsi del problema addirittura pagando più di 1 milione di euro alla Regione Puglia. Allora, quando proprio la Regione Puglia, ero consigliere regionale, attraverso l'assessore ai lavori pubblici dell'epoca, disse sostanzialmente queste parole: noi siamo disponibili non solamente a non voler indietro il milione di euro da parte del comune di Francavilla Fontana, siamo disponibili anche ad investirne molti di milioni, se però rispetto al centro di carico intermodale l'amministrazione comunale, di cui io non facevo parte, ad un certo momento ci fornisce un'idea, un progetto che sia valido e sia che effettivamente foriero di sviluppo, cosa che non
si
avvenne.
Si è dialogato con l'autorità portuale di Taranto,
avvenne, no? ma negativamente si è stati proni all'autorità portuale di Taranto. Che cosa si è ricevuto? Non si è ricevuto assolutamente nulla. Noi abbiamo pagato 1 milione, abbiamo restituito, e non doveva essere fatto, più di 1 milione di euro. Cioè, arriviamo ai nostri tempi.
Ma Denuzzo dice periodo, oggi, noi ce ne stiamo adesso occupando, abbiamo ereditato una patata bollente.
No, loro non se ne stanno occupando, loro se ne stanno liberando, che è una cosa diversa. Occuparsi di un problema...
Cioè, specifichiamo a chi ci ascolta, che significa liberare?
Occuparsi di un problema...
Bando.
Occuparsi di un problema ad un certo momento vuol dire analizzarlo, studiarlo e dargli una soluzione. Liberarsi di un problema è creare le condizioni per dire che il problema si è risolto quando non lo si è risolto.
E non nemmeno se Maurizio Gessi partecipa al bando c'è un progetto.
No, aggiungo un fatto. Un assessore col quale, uno dei pochi col quale posso avere un buon rapporto all'interno, sotto il profilo personale ovviamente, non politico, con l'amministrazione Bruno, mi chiese, con l'amministrazione Denuzzo, mi chiese tempo fa qualche ragguaglio sul centro di carico intermodale, sapendo perfettamente che la vera conoscenza storica del centro di carico intermodale, attraverso tutte le sfaccettature, anche ministeriali, ce l'ho sostanzialmente io. E mi chiese di poterlo aiutare nella individuazione della via migliore per risolvere il problema. Io dissi con molta franchezza che, avendo già subito una scottatura dall'amministrazione Denuzzo, lo avrei sicuramente fatto nell'interesse della città, però me lo si doveva chiedere ufficialmente. Ovviamente nessuno ha voluto chiedermi, dare vita ad un atto di umiltà politica e gestionale chiedendomelo ufficialmente. Motivo per cui, che cosa hanno fatto? Stanno cercando di liberarsi del problema con un bando ignobile. Fammi concludere. Ignobile. E soprattutto
non c'è la controparte.
E soprattutto sospetto. Ma se tu inviti la controparte ad un confronto, ci mettiamo a destra io, che non posso stare in un ruolo diverso, a sinistra la controparte, al centro ci mettiamo il bando e indico ad uno tutti i punti che mi fanno rimanere molto perplesso sulle finalità di quel bando.
Allora, torniamo adesso al punto principale, torniamo al centro-destra. Se lei oggi fosse il sindaco di questa città, si chiede Denuzzo Curto, di fronte ad un movimento che ha stretto il patto non con la maggioranza ma direttamente con il sindaco, parlo di direzione Francavilla, che ha stretto un patto con il sindaco, l'hanno detto fin dall'inizio. Infatti loro non hanno mai partecipato a riunioni di maggioranza, quando ci sono state le poltrone vuote non hanno mai detto, dice, no, questa poltrona aspetta a noi, abbiamo tre consiglieri comunali. Quando c'era qualche difficoltà anche nei numeri, sono arrivati 5 Stelle, hanno dato la poltrona ai 5 Stelle, eccetera. Quella reazione del sindaco, oggi sindaco magari ipotizziamo curto, quello di nemmeno aspettare le 24 ore e mandare via chi oggi rappresentava all'interno dell'ambito territoriale la città di Francavilla. Lei avrebbe fatto questo?
No.
Tenuto conto che in nottata c'era stato il comunicato subito di una forza di maggioranza che diceva al sindaco dovete cacciarlo
con
via.
Con grande chiarezza. Non escludo che potrei anche aver assunto una decisione del genere. È sicuro però che l'avrei fatto in maniera diversa. Le modalità con cui è stata assunta quella decisione è stata assolutamente sgradevole sotto il profilo dell'etica politica e anche sotto l'aspetto comportamentale.
Umano, diciamo.
Perché, ma lasciamo stare la questione umana in politica. La politica è fatto anche estetico, nel senso di esteriorità. Ad un certo momento io mi sarei innanzitutto posto la domanda che cos'è che non ha quadrato sostanzialmente nei rapporti fra amministrazione e un gruppo che ha fornito fino ad oggi un apporto decisivo al mantenimento di questa maggioranza. Mi sarei innanzitutto posto questa domanda. Una volta ottenuta la risposta, avrei assunto una qualsiasi decisione che poteva essere quello addirittura della conferma oppure anche quella della rimozione. Però la rimozione, trattandosi di atto di straordinaria valenza politica e non di atto di ordinaria amministrazione, doveva essere sempre motivata. E doveva essere motivata anche all'esterno. Perché come Direzione Italia ha motivato l'apporto dato a Denuzzo, e non Denuzzo in quanto persona, e non all'amministrazione, che è una spiegazione di natura squisitamente politica, la stessa cosa avrebbe dovuto fare il sindaco Denuzzo, che invece, diciamo, con questo atteggiamento poco gradevole sotto il profilo dell'estetica politica, probabilmente ha fatto un passo falso.
Lì Polizia ha dichiarato anche attraverso i microfoni che aveva preannunziato al sindaco la partecipazione alla riunione al tavolo del centrodestra. E il sindaco dice...
Mi pare che si sia trattato di un atto di onestà politica, di chiarezza politica, apprezzabile.
Vabbè, assodato pure questo discorso, andiamo avanti per quanto riguarda il centro-destra. Ma io, quando parliamo di opere pubbliche, no? Di comunicati, eccetera, proprio questa mattina o ieri, ma oggi stamattina sul quotidiano, ma ieri anche su Antenna Sud, si è parlato del degrado, ma anche di atti vandalici. Lei sicuramente ha partecipato tante volte, ti ricordi il salone delle conferenze della fiera di Francavilla, tante sottosegretari, qualche ministro è venuto a tagliare il nastro, tante cerimonie. Oggi qualcuno ha rotto, dice un parcheggio a pagamento aperto H24, qualcuno ha rotto e dentro c'è di tutto, c'è dalla falegnameria oggetti, qualche materasso, c'è di un portafoglio gettato lì, c'è di tutto e anche chiunque può entrare, non soltanto animali ma anche persone, voglio dire. Ecco, lì deve nascere la Casa della Salute, perché quell'immobile, almeno quella prospiciente alla piazza della stazione, l'ASL, c'è questo accordo tra il comune per far sì che lì possa nascere la Casa della Salute, una casa di comunità. Ma intanto qualche vandolo è andato e non so che sta facendo all'interno di quella struttura.
Innanzitutto...
duole il cuore.
Io
o no?
parto da un presupposto che ci sono alcune scelte di natura strategica, come quella della realizzazione di una grande opera pubblica o anche quella della trasformazione di un assetto viario. Mi riferisco
lì, della Corte aveva pensato di San Pietro Canali di congiungere con di creare, diciamo, un ponte di sfogo, di una via attraverso l'ente fiera.
Vabbè, questo mi astengo.
Vabbè, Comunque, allora, al di là voglio dire, ma parliamo del degrado, non molte volte.
No, ritorno sull'argomento.
È un bene, è un patrimonio, una storia di Francavilla, sì, e si trova in quelle condizioni.
Ma voglio dire un'altra cosa. Io stavo facendo riferimento agli atti di straordinaria amministrazione di una, da parte di un'amministrazione comunale. Quando si decide su una grande opera pubblica, come poteva sicuramente essere quella della cosiddetta Casa della Salute, espressione molto generica dietro la quale non si capisce come dovrebbe poi operare e per quale finalità, oppure con atti, quando si dà vita ad atti di straordinaria amministrazione sotto l'aspetto sostanzialmente viario, come quella della chiusura di Via Roma, io credo che un'amministrazione non possa chiudersi a riccio.
Ma hanno realizzato il parcheggio a pagamento a tariffe agevolate.
E decidere da solo. Ci ritorniamo sul parcheggio a pagamento, sulla sua utilità,
a tariffe agevolate,
sulla sua utilità e sui ritorni per l'amministrazione e per i cittadini. Sostanzialmente inesistente. Io dico che sotto il profilo del principio, meglio ancora del metodo politico, debbono essere coinvolte le opposizioni. Per quale motivo? Cerco di spiegare perché. Sì. Se domani, come mi auguro, Antonello De Nuzzo e la sua amministrazione non dovessero più governare Francavilla, avendo essi deciso con i muscoli che all'ex fiera si dovrà fare la Casa della Salute e non altro, e Via Roma deve essere chiusa, è legittimo che la nuova amministrazione stracci il progetto della Casa della Salute per prepararne un altro, per proporne un altro e riapra Via Roma? Mi pare di sì che sia legittimo.
Beh sì, questo sì, chiaro.
E allora si dovrebbe comprendere sotto il profilo del metodo politico che quando si parla di ordinaria amministrazione, un'amministrazione comunale può decidere come meglio ritiene. Quando si tratta di atti di straordinaria amministrazione, i cui effetti perdurano nel tempo, è necessario, doveroso, obbligatorio, moralmente importante coinvolgere le opposizioni.
Ecco, fermiamoci qua, l'opposizione. Questa mattina vedi, è un quarto d'ora, ma è stato importante quei 15 minuti in televisione.
I miei perché, sì,
perché hai detto delle cose che poi mi danno... Hai parlato alla domanda del collega Iurlaro. Beh, in questi 5 anni l'opposizione non è stata così stringente, cioè non ha pungolato a dovere.
Io so di far incazzare molto gli amici del centrodestra che sono stati in consiglio comunale, però lo dico con affetto nei loro confronti, ma lo devo confermare. Mi sarei aspettato un'opposizione diversa. Se ci fosse stata un'opposizione diversa...
Stesso dicasi anche per il centrosinistra, di alcuni spezzoni del centrosinistra è completamente
io
assenti.
Io posso parlare per il centrodestra, il centrosinistra non assenti. Ha fatto assolutamente nulla, è stato assente e silente completamente. E probabilmente l'atteggiamento era dovuto ai tentativi che sono stati posti in essere successivamente di diventare un accordo con De Nuzzo. Accordo che secondo me diventerà autolesionistico sia per l'uno per l'altro. Si era
torniamo raggiunto. Al centrodestra.
Resta il fatto che il centrodestra, confermo, in consiglio comunale avrebbe dovuto assumere un ruolo molto più deciso rispetto a quello che ha tenuto nel corso di questi anni. È uno dei prezzi che probabilmente stiamo pagando... nell'ambito anche della capacità di contestazione dell'attività dell'amministrazione De Nuzzo, però è un dato di fatto, ho detto ieri sera e confermo oggi, dobbiamo guardare avanti e non possiamo stare sempre a criticare quello che è stato fatto o che non è stato fatto. Guardiamo avanti sapendo perfettamente che l'opposizione ha sempre un ruolo determinante all'interno di una vita di città, perché costituisce anche pungolo e momento di controllo dell'attività amministrativa. Lo dico anche nell'interesse di chi in un particolare momento storico sostanzialmente guida una città, perché quando si è consapevoli di non avere alle spalle nessuno che ti controlla, sei molto più portato a compiere degli errori che possono essere lievi oppure possono essere gravi. Quindi un'opposizione forte, attenta, competente, capace e nelle condizioni non solamente di favorire la propria parte politica dandole un ruolo pur non amministrando, ma favorisce anche chi amministra perché la immunizza per certi aspetti da errori che possono essere anche fatali.
Ah, Curto,
errori amministrativi.
Sì, è ben chiaro. L'altra domanda è una domanda legittima perché poi sarà argomento di campagna elettorale sicuramente. Questo sia per la destra, sia per la sinistra, sia per il centrodestra, sia per il centrosinistra. Come si fa a giustificare all'elettorato, al nostro Maurizio, che non è di Francavilla, ma al nostro Maurizio, che magari è un osservatore esterno, dice come sono stati fino a pochi giorni fa, non a qualche anno fa, fino a pochi giorni fa, sia pure stringendo un patto col sindaco, comunque hanno sostenuto questa amministrazione. Lo stesso discorso, qualora il matrimonio tra De Nuzzo e Bruno, qualcuno potrebbe dire, scusate, ma fino a ieri il PD è stato l'opposizione. Com'è che di colpa all'improvviso questo matrimonio?
Ma la risposta l'ho già data. Si tratta non di due forze. Attualmente la sinistra rappresentata da Bruno e la sinistra rappresentata da De Nuzzo non costituiscono due forze, ma costituiscono due debolezze. Se costituissero forze, non avrebbero bisogno di sostenersi a vicenda.
Ok, per il centrodestra invece?
Il centrodestra è in una fase
direzione Francavilla.
Il centrodestra è in una fase di recupero e a mio avviso, se saprà ragionare bene nel corso dei prossimi giorni, potrà mettere in campo una coalizione molto competitiva capace di ritornare a guidare Palazzo Imperiale.
Allora, linea di regia per altri consigli pubblicitari. Allora Curto, c'è un concetto di squadra all'interno del centrodestra oggi?
Lo stiamo realizzando. Abbiamo perso del tempo nel passato, su questo non c'è assolutamente dubbio, ma lo stiamo realizzando e credo che lo realizzeremo. Il progetto sarà pronto per la competizione elettorale che vedrà impegnata per il rinnovo dell'amministrazione comunale. Ne sono convinto.
Allora, si è convinti, ma dall'altra parte hai detto pure, una volta che sarà delineato poi il perimetro, no, della coalizione, che poi è quella che sta partecipando al tavolo del centrodestra, quindi la coalizione uscirà e uscirà con un candidato sindaco. Questo candidato sindaco poi, non che sarà portato alla valutazione, ma sarà informato, saranno informati anche gli organismi dirigenziali a livello provinciale, ma soprattutto a livello regionale, perché hai detto un'altra cosa: Francavilla non è che fa parte a sé. Francavilla un tempo, voglio dire, si caratterizzava per una vivacità non soltanto a livello politico, e quindi anche a livello regionale si porta a conoscenza di quelli che sono gli atti conclusivi poi di quello che si sta facendo a Francavilla, che non è certo una zona di periferia.
Voglio chiarire, io nel passato mi sono espresso sempre nel senso che per la storia politica che mi caratterizza non avrei mai tollerato che venisse chi che sia da fuori Francavilla per dirmi che cosa devo fare.
Questo è pacifico.
Detto questo, sono pure un uomo politico che conosce le regole, e Francavilla non può essere considerata ordinaria amministrazione. Francavilla deve essere considerata straordinaria amministrazione per l'importanza che ha e per l'importanza che potrà avere. Quindi non si tratta di andare a chiedere il permesso alle segreterie regionali, ma si tratta di condividere con le segreterie regionali delle scelte che ci debbono vedere sulla stessa linea.
Allora, torniamo di nuovo ai tempi. Una settimana, al massimo 10 giorni, se la matematica non è un'opinione, entro febbraio, cioè a marzo, prima che inizia la settimana santa, dobbiamo avere
prima
candidato
di San Giuseppe, prima di San Giuseppe,
quindi le zeppole verranno con il sindaco. Va tutti a parte, ecco.
C'è questa necessità.
Cioè, non si può andare oltre, obiettivamente.
No, c'è questa necessità perché vanno costruite le liste, va costruito il programma politico amministrativo, anche se
cioè, se Curto fa la lista. Sì. Ma Curto, così come Forza Italia, così come la Lega, chiunque deve sapere.
Dici Curto così come Forza Italia?
Ma Curto, perché immagino ancora Progetto per l'Italia, immagino ancora, voglio dire, magari qualche. Perché sei in grado, nelle condizioni, di fare una lista.
Sì, certo. Su questo non c'è dubbio.
Beh, quello volevo dire io.
Sono le condizioni di fare una lista.
Poniamo il caso che Curto, Forza Italia, che la Lega dice: Canalire, vuoi aderire? Sì, ma chi è il candidato sindaco? Deve sapere pure. Perché la necessità di stringere i tempi.
Devo dire che avevo iniziato a contattare degli amici e a differenza del passato nessuno di questi mi aveva chiesto chi fosse il candidato sindaco.
Addirittura.
Sì, ma per un motivo, perché avevo dato
perché
loro,
si fidano,
credo di sì. Quando, se io mi rivolgo ad un giovane professionista, e gli chiedo di entrare in politica con me e col mio partito, perché voglio puntare sul rinnovamento e sui giovani, io ritengo di essere credibile. Ritengo di essere credibile perché non sono vuote parole. Io l'ho dimostrato con i fatti. Per due volte, 2009 e 2014, candidando due persone più giovani di me. Quindi, con i fatti concreti, ho tentato, al di là dei risultati che siamo stati ottenuti, ad un certo momento ho cercato di rappresentare l'esigenza di un rinnovamento che andava sostenuto con i fatti e non con le parole. Motivo per cui non ho trovato difficoltà ad intercettare l'interesse di alcuni giovani professionisti, ai quali ho rappresentato l'esigenza che la classe dirigente attuale o la potenziale classe dirigente di Francavilla Fontana si arricchisca di ulteriori elementi. E su questo punto nessuno mi ha chiesto ma con quale candidato sindaco. Hanno dato una disponibilità generalizzata. Vabbè.
Quindi l'interesse anche di rivolgersi ai giovani, ma ci sono, perché poi c'è l'esperienza anche di chi in passato ha ricoperto anche incarichi importanti anche in questa città, incarico importante pure fare l'assessore. Molti del passato del centrodestra non soltanto stanno, alcuni hanno i figli, qualcuno ha i figli, ma altri stanno in panchina o in letargo. Cioè qualcuno di questi si può risvegliare del letargo? Ci sono stati contatti? Non mi fare fare dei nomi, però voglio dire a livello generale, perché uno potrebbe dire sa, però se viene Tizio poi nel mio partito, nella mia lista ci sono già due o tre più forti, o poi che faccio se non scatto? Cioè i calcoli poi uno se li fa, no? Cioè c'è questa intenzione anche di allargare magari a chi ancora del passato è intenzionato a ritornare?
No, sto cercando di pensare a chi potrebbe essere interessato, ma non mi sono posto in questo momento il problema, devo dire. Chi è interessato si può fare sicuramente avanti, sapendo perfettamente che i partiti guidati da me si sono caratterizzati sempre per la introduzione di alcune regole che poi sono state rispettate innanzitutto da me prima ancora che dagli altri. Regole che tendevano a riconoscere ruoli a tutti.
Benissimo.
Partendo da alcuni principi e presupposti ben precisi.
Curto, l'ultima domanda finale: come si fa a vincere l'astensionismo? Cioè molta gente non va più alle urne a votare.
Coinvolgendo la pubblica opinione.
Perché parliamo a livello locale, qui non parliamo più di politica, della Meloni, di Salvini. Qui
coinvolgendo la pubblica opinione.
Come la si coinvolge?
Facendola appassionare alla politica.
I partiti sono chiusi.
Ai temi.
I comizi, anche incontri.
Anche i comizi, forse tu ricorderai, ho fatto una campagna elettorale con un comizio solamente, però un comizio dove si vedevano le stesse...
Quindi bisogna parlare di più tra la gente.
Parlare di più tra la gente, riscoprire almeno nelle nostre
città. E coinvolgere
città.
Anche i più anziani, perché anche i più anziani si stanno allontanando dal voto.
Eh sì.
Per tanti motivi, vuole la disperazione, vuole la crisi.
Anche se
vuole
ci troveremmo di fronte a una grande contraddizione. Vogliamo la classe politica più giovane, però nello stesso momento vogliamo il coinvolgimento degli anziani. È una contraddizione in termini di cui però non si potrà non tenere conto.
Benissimo, va bene. Allora io sicuramente ti inviterò prossimamente, ma prima ancora, perché poi la gente vuole sapere il nome del candidato sindaco, poi della coalizione... successivamente. Allora io intanto saluto Uccio Curto, lo chiamo così, l'avvocato Curto,
mille.
E ovviamente le prossime riunioni del centrodestra saranno sicuramente riunioni decisive e anche, voglio dire, con la fumata bianca. L'appuntamento è fissato al prossimo venerdì.
Francamente, il punto sul territorio.